Capitolo sedicesimo. Tratta del terzo grado di orazione. Spiega via via cose assai elevate. Ciò che può fare l'anima che arriva a questo grado e gli effetti che operano tali grazie. È molto utile per elevare lo spirito a lodare il Signore e per consolare grandemente le anime che sono arrivate qui. Veniamo ora a parlare della terza acqua con cui si irriga questo giardino, cioè l'acqua corrente di fiume o di fonte. Ciò costa molto minor fatica, benché dia un po' da fare in mettere l'acqua nei canali. A questo punto il Signore vuole aiutare il giardiniere in modo tale da prenderne quasi il posto e fare tutto lui. È come un sonno delle potenze dell'anima. Esse non si perdono del tutto, ma non capiscono in che modo operino. Il piacere, la dolcezza, il diletto sono incomparabilmente maggiori di quelli dello stato precedente, perché l'acqua della grazia arriva alla gola, tanto che l'anima non può né sa come andare avanti né tornare indietro. Vorrebbe godere dell'eccelsa gloria. È come uno con la candela in mano, a cui manca poco per morire della morte tanto desiderata. In quell'agonia sta godendo con il maggior diletto che si possa dire. Mi sembra che non sia altro se non un morire quasi completamente a tutte le cose del mondo e stare già godendo di Dio. Non so quali altri termini usare per dire o spiegare questa cosa. L'anima non sa in tale stato che cosa fare, se parlare o tacere, se ridere o piangere. È un glorioso delirio, una celeste follia, da cui si desume la vera sapienza. E per l'anima è un modo di godere deliziosissimo. Questa orazione il Signore me l'ha data largamente, credo 5 o 6 anni fa, molte volte. Ma siccome io non la capivo, né l'avrei saputa esprimere, avevo deciso fra me, giunta a questo punto, di dirne assai poco o nulla. Capivo bene che non era un'unione completa di tutte le potenze e vedevo anche molto chiaramente che era qualcosa di più della precedente. Ma confesso che non sapevo precisare né intendere quale fosse questa differenza. Credo che si debba all'umiltà della Signoria vostra nel voler ricorrere ad una persona così grandemente incapace come sono io, se il Signore mi ha concesso oggi, subito dopo la comunione, questa orazione, senza che io potessi fare altro. E mi ha ispirato questi paragoni, insegnandomi il modo di esprimermi e ciò che in questo stato deve fare l'anima. E fui meravigliata di capire tutto in un attimo. Molte volte mi ero sentita come fuori di me, ebbra di questo amore, e non avevo mai potuto intendere come ciò avvenisse. Capivo bene che era opera di Dio, ma non riuscivo a capire come Egli operasse, perché a dire il vero le potenze Gli sono quasi del tutto unite, ma non sono così assorbite in Lui da non poter operare. E ho gioito in sommo grado di averlo ora capito. Sia benedetto il Signore per avermi così favorita. Qui le potenze non possono far altro che occuparsi tutte di Dio. Sembra che nessuna osi muoversi, né potremmo smuoverle noi, a meno che, con molto sforzo, non volessimo distrarci. Ma credo che neanche in tal caso potremmo riuscirci. Si dicono molte parole in onore di Dio, ma senza ordine. Se il Signore stesso non vi pone ordine, perché l'intelletto qui non serve a nulla, l'anima vorrebbe gridare le sue lodi, scoppia di gioia, è in preda a un'inquietudine dilettosa. I fiori già sbocciano, già cominciano ad esalare profumo, e l'anima allora vorrebbe che tutti la vedessero, si accorgessero della sua gioia, per lodare Dio e aiutarla a glorificarla, per renderli partecipi del suo gaudio, incapace di sopportarlo da sola. Mi sembra che sia come quella donna di cui parla il Vangelo, che voleva chiamare o chiamava le vicine. Credo che tale sentimento doveva provare il re profeta David quando suonava e cantava sull'arpa le lodi di Dio. Di questo glorioso re io sono molto devota e vorrei che lo fossero tutti, specialmente i peccatori come me. Oh mio Dio, come si sente mai un'anima che si trova in questo stato? Vorrebbe essere tutta lingua per lodare il Signore. Dice mille santi spropositi, riuscendo sempre a contentare chi la tiene così. Io so di una persona cui, pur non essendo poetessa, accadeva di improvvisare strofe molto sentite nelle quali manifestava la sua pena. Esse non erano elaborate dal suo intelletto, ma erano uno sfogo dell'anima, che per godere maggiormente della gioia che una così deliziosa pena le dava, se ne lamentava con il suo Dio. Vorrebbe che tutto il suo corpo e la sua anima le si lacerassero per manifestare il godimento che in quella pena prova. Quali tormenti, allora, le si potranno presentare che non le sia piacevole affrontare per il suo Signore? Vede ora chiaramente che i martiri non ci mettevano niente del loro nel sopportare i tormenti, perché sa bene l'anima che la forza viene da un'altra parte. Ma quale sarà la sua pena nel rientrare in se stessa per vivere nel mondo e dover tornare alle cure, agli impegni che esso impone di adempiere? Mi sembra pertanto di non aver esagerato nel parlare sempre in modo inadeguato del gaudio di cui il Signore vuole che in questo esilio goda un'anima. Siate per sempre benedetto, Signore, e tutte le creature vi lodino in eterno. Vogliate ora, mio Re, ve ne supplico, poiché quando scrivo queste cose non sono fuori di questa sana celestiale follia. Per vostra bontà e misericordia, avendomi voi fatto questa grazia senza alcun merito mio, vogliate dunque che tutti coloro con cui dovrò trattare siano pazzi del vostro amore, o concedetemi di non trattare più con nessuno, o fate che io non tenga più in alcuna stima le cose del mondo, o tiratemi fuori da esso. Non può più, mio Dio, questa vostra serva sopportare tanti tormenti come quelli che soffre nel vedersi lontana da voi. Pertanto, se deve ancora vivere, non vuole riposo in questa vita e vi prega di non darglielo. Quest'anima vorrebbe sentirsi ormai libera. Il mangiare la distrugge, il dormire l'angoscia. Vede che il tempo le passa nel trascorrere una vita comoda, mentre nulla la può far vivere bene fuori di voi. Le pare di vivere contro natura, perché ormai non vorrebbe più vivere in sé, ma in voi. O mio vero Signore, gloria mia! Quale leggera e pesantissima croce avrete preparato per coloro che giungono a questo stato? Leggera perché è soave, pesante perché arriva il momento in cui non si ha la capacità di sopportarla. Eppure non si vorrebbe esserne liberi se non fosse per vedersi già in voi. Se poi l'anima si ricorda che non vi ha servito in nulla e che vivendo vi può servire, vorrebbe caricarsi di una croce assai più pesante e non più morire sino alla fine del mondo. Non fa nessun conto del suo riposo, pur di rendervi un piccolo servigio. Non sa che cosa desidera, ma bene intende che non desidera altra cosa che voi. Oh figlio mio, è così umile che vuole chiamarsi così colui al quale è diretto questo scritto da lui stesso ordinato. Oh figlio mio, tenete solo per voi le cose in cui vostra signoria veda che esco dai limiti, perché non c'è argomentazione valida a non farmi perdere il buon senso, allorché il Signore mi trae fuori di me stessa. Né credo di essere io a parlare da quando questa mattina mi sono comunicata. Mi sembra un sogno quello che vedo, e non vorrei vedere altro che anime malate della stessa malattia, della quale ora io soffro. Supplico la Signoria vostra. Diventiamo tutti pazzi per amore di colui che per nostro amore fu chiamato tale. La Signoria vostra dice di amarmi. Io voglio che me lo dimostri col disporsi a ricevere da Dio questa grazia. Perché pochissimi sono coloro che io non veda pieni di eccessiva prudenza per ciò che loro conviene. Può anche darsi che io ne abbia più di tutti. Non me lo permetta la Signoria vostra, Padre mio, che mi è anche padre oltre che figlio, perché è il mio confessore, colui al quale ho affidato la mia anima. E mi disinganni con sangia franchezza, che oggi nel mondo è così poco di moda. Io vorrei che tra noi cinque, che ora ci amiamo in Cristo, stabilissimo un accordo. E come altri oggi si uniscono in segreto per andare contro la maestà divina e ordire iniquità ed eresie, cercassimo di riunirci alcune volte per disingannarci reciprocamente, avanzare proposte circa il nostro possibile emendamento, compiacere meglio Dio, poiché non c'è nessuno che conosca così bene se stesso come ci conoscono quelli che ci guardano dal di fuori, se lo fanno con amore e con l'occhio sempre attento al nostro profitto. Però dovremmo riunirci in segreto, perché un tale linguaggio è fuori moda. Persino i predicatori compongono i loro sermoni in maniera da non scontentare nessuno. L'intenzione sarà buona e sarà anche bene agire così, ma in tal modo pochi si emenderanno. Perché mai non sono molti quelli che per le prediche lasciano i pubblici vizi? Sa che cosa ne penso? Perché coloro che predicano hanno troppa prudenza. Non la perdono, poiché non ardono del gran fuoco dell'amore di Dio, di cui ardevano gli apostoli. E così la loro fiamma scalda poco. Io non dico che debba essere così grande come quella degli apostoli, ma vorrei che fosse più viva di quello che io vedo. Sa la Signoria vostra che cosa sarebbe di molta importanza a questo scopo? Avere in odio la vita e in poca stima l'onore. Agli apostoli non importava, pur di dire una verità e sostenere la gloria di Dio. Non importava perdere o guadagnare. Infatti, chi sinceramente rischia tutto per Dio, tollera con lo stesso animo l'una e l'altra cosa. Non dico che io sia tale, ma vorrei esserlo. Oh, che gran libertà considerare una schiavitù dover vivere e trattare secondo le leggi del mondo. Non appena la si ottenga dal Signore, non c'è schiavo che si arricchisca tutto per riscattarsi e tornare in patria. E siccome questa è la vera strada, non bisogna fermarsi nel percorrerla, non potendosi mai raggiungere così gran tesoro finché non sia finita la vita. Il Signore ci dia a tal fine il suo aiuto. La Signoria vostra strappi quanto ho scritto, se le sembra opportuno, oppure lo consideri come una lettera per lei e mi perdoni. Capitolo 17. Prosegue a parlare di questo terzo grado di orazione. Finisce di esporre gli effetti che produce e dice quanto siano qui di ostacolo l'immaginazione e la memoria. Ho parlato entro ragionevoli limiti di questo modo di orazione e di ciò che deve fare l'anima, o per meglio dire, di ciò che in lei fa Dio, il quale si assume lui l'ufficio di giardiniere e vuole che l'anima si riposi. La volontà non ha altro da fare che accettare le grazie di cui gode, mettendosi a disposizione per tutto in ciò che lei vorrà operare la grazia divina. E ci vuole coraggio, certo, perché è così grande il godimento che alcune volte sembra all'anima di essere sul punto di uscire da questo corpo. E che morte fortunata sarebbe. Qui mi sembra che venga bene, come ho già detto alla Signoria vostra, abbandonarsi completamente fra le braccia di Dio. Se egli vuole portare l'anima in cielo, bene. Se all'inferno, non se ne affligga, andandoci con il suo bene. Se vuole farla cessare di vivere, è proprio quello che si desidera. Se vuole farla vivere 1000 anni, Va bene. Sua Maestà ne disponga come di cosa propria, perché l'anima non appartiene più a se stessa. È tutta data al Signore. Non si curi d'altro. Dico dunque che in così alto grado di orazione, come è questo, quando Dio lo concede all'anima, essa può fare tutto ciò e anche di più. Essendo tali i suoi effetti e accorgendosi lei stessa che opera senza alcuna stanchezza dell'intelletto. Solo mi sembra che rimanga come stupita di vedere il Signore fare così bene il giardiniere, senza sottoporla a nessuna fatica, ma volendo unicamente che si diletti del profumo incipiente dei fiori. Con un solo suo intervento, per poco che duri, essendo tale il giardiniere, cioè il creatore dell'acqua, ne dà a dismisura. E quello che la povera anima non ha potuto fare, forse stancando in 20 anni l'intelletto, lo fa questo celeste giardiniere in un momento, ingrossando e maturando i frutti in modo che, se il Signore lo vuole, l'anima può sostentarsi con il ricavato del suo giardino. Ma non le permette di ripartirne i frutti con altri, fin tanto che non si sia fortificata bene con ciò di cui si è nutrita, affinché non abbia a consumarsi tutto in assaggi, senza che ella ne tragga alcun vantaggio né ricompensa da coloro che ne fa partecipi, con il pericolo, forse, di morire di fame per mantenere e far mangiare altri a sue spese. Questo lo capiranno bene le persone intelligenti e sapranno applicarlo meglio di quanto io non sappia dire, pur sforzandomi di farlo. In conclusione, le virtù sono ora più forti che nella passata orazione di quiete, e l'anima non può non accorgersene, perché si sente cambiata, e senza sapere come, comincia ad operare grandi cose, grazie al profumo di quei fiori che il Signore fa sbocciare, affinché essa si veda in possesso di virtù, pur comprendendo bene che non le ha per merito suo, in quanto non avrebbe potuto guadagnarle neanche in molti anni, ma che in quel così breve spazio gliene ha fatto dono il celeste giardiniere. Qui l'umiltà provata dall'anima è molto maggiore, è più profonda, perché vede più chiaramente di non aver fatto né poco né molto, niente altro se non a consentire che il Signore elargisse le sue grazie, abbracciandole con la propria volontà. Mi pare che questo modo di orazione sia una ben manifesta unione di tutta l'anima con Dio. In esso sembra che Sua Maestà voglia permettere alle potenze di intendere e godere quanto Egli vi opera. Questo accade molte volte, quando la volontà è unita a Dio. Lo dico affinché la Signoria vostra veda che ciò è possibile e lo intenda quando lo abbia a sperimentare. Io invece ne sono rimasta stordita. Ora perciò ne parlo qui. Si vede e si intende chiaramente che la volontà è legata a Dio e ne gode. E si vede anche chiaro che solo la volontà sta in molta quiete, mentre dal canto loro l'intelletto e la memoria sono così liberi da poter trattare d'affari e attendere a opere di carità. Tale condizione, benché sembri identica, è differente in parte dall'orazione di quiete, di cui ho già parlato, perché lì l'anima non vorrebbe muoversi né agitarsi, godendo del santo ozio di Maria, mentre in quest'orazione può anche fare da Marta, così che fa quasi insieme vita attiva e contemplativa, attendere opere di carità, a faccende convenienti al suo stato, a leggere, benché l'intelletto e la memoria non siano del tutto padroni di sé, e ben capiscano che la parte migliore dell'anima è all'altro estremo. È come se stessimo parlando con uno e dall'altra parte ci parlasse un altro. Non potremmo intenderci bene né con l'uno né con l'altro. È una cosa che si avverte molto chiaramente e dà molta gioia, molta soddisfazione quando si prova. Serve grandemente a disporre l'anima quando ha il tempo di starsene in solitudine, libera da occupazioni, ha una profondissima quiete. È lo stesso caso di una persona sazia che non ha bisogno di mangiare e sente lo stomaco soddisfatto, in modo che non sarebbe disposta a mangiare qualunque cibo. Peraltro, non così sazia che se li vede buoni tralasci di mangiarli volentieri. Essa non è soddisfatta dei piaceri del mondo, né allora li vorrebbe, perché ha in sé chi più la soddisfa. Ha gioie più grandi da Dio. Desidera di soddisfare i suoi desideri, di godere di più, di stare con Lui. Questo è ciò che vuole. Ma c'è un'altra maniera di unione, che non è ancora intera unione, superiore a quella di cui ho appena finito di parlare, ma non tanto quanto quella della terza acqua. La signoria vostra, quando il Signore gliele concederà, se già non le ha tutte, avrà molto piacere di trovarle qui descritte e capire in che cosa consistano, perché una cosa è che il Signore ci dia la grazia e un'altra è intendere che favore e che grazia sia, e un'altra ancora saper dire e far capire come sia. E sebbene sembri necessaria soltanto la prima di queste tre cose, perché l'anima non proceda confusa e timorosa, ma con più coraggio nella via del Signore, mettendosi sotto i piedi tutte le cose del mondo, tuttavia è un gran vantaggio e una grazia intendere che cosa si è ricevuto. Per ognuna di tali grazie è doveroso che chi le ha ne lodi molto il Signore. E anche chi non le ha, avendone Sua Maestà fatto dono a qualcuno dei viventi, affinché potesse esserci d'aiuto. Ora dunque, accade molte volte in questa specie di unione di cui intendo parlare, specialmente a me, che il Signore ha favorito moltissime volte di questa grazia, accade che Dio assorbe la volontà, e a mio giudizio anche l'intelletto, perché non ragiona, è occupato a godere di Dio, come chi sta guardando e vede tante cose che non sa dove indirizzare lo sguardo. Guardando una cosa, ne perde di vista un'altra, e così non osserva nulla distintamente. La memoria resta libera, e insieme con essa credo anche l'immaginazione, che vedendosi sola scatena una guerra incredibile, cerca di sconvolgere tutto. Mi riduce assai stanca e l'aborrisco. Spesso supplico il Signore di volermela togliere in questi momenti, se deve turbarmi tanto. Alcune volte gli dico: quando, mio Dio, la mia anima sarà tutta unita per lodarvi e non così spezzettata da non poter giovare a se stessa. Qui vedo il male di cui è causa il peccato, il quale ci costringe a non fare ciò che vogliamo, e cioè a non stare sempre occupati in Dio. A volte mi accade, e oggi è stata una di queste volte, lo ricordo bene, che mi sento struggere l'anima dal desiderio che essa ha di vedersi unita con la sua parte maggiore. E ciò è impossibile, perché la memoria e l'immaginazione le fanno tanta guerra da non consentirle di prevalere. Anche se, mancando le altre potenze, non possono far nulla, neppure il male, fanno già molto col creare lo scompiglio. Ho detto neppure il male perché non hanno forza e non si concentrano in un punto. Non essendo loro d'aiuto l'intelletto, né poco né molto in quello che gli presentano, non si fermano in nulla, ma vanno qua e là a guisa di farfallette notturne importune, irrequiete, che svolazzano da una parte all'altra. Mi sembra che il paragone sia particolarmente appropriato, perché anche se tali farfalle non hanno forza di fare il male, però riescono importune per chi le vede. Non so per questo che rimedio vi possa essere. Dio finora non me ne ha insegnato alcuno, altrimenti lo userei molto volentieri per me, poiché, come dico, mi tormentano spesso. In questo stato si vede ben chiaramente la nostra miseria e il grande potere di Dio. Perché mentre le potenze che restano libere ci molestano e stancano tanto, Le altre che stanno con Sua Maestà ci danno un vero riposo. In conclusione, il rimedio che ho trovato dopo tanti anni di fatica è quello che ho detto nell'orazione di quiete: di non badare all'immaginazione più di quanto non si badi a un pazzo, e lasciarla alla sua ostinazione, che solo Dio le può togliere. Infine, qui non è che una schiava. Dobbiamo sopportarla con pazienza, come fece Giacobbe con Lia, perché è gran mercè del Signore che possiamo godere di Rachele. Dico che è come schiava perché, in conclusione, non può, per quanto faccia, trascinare a sé le altre potenze. Anzi, spesso sono esse a tirarla dalla loro parte senza alcuna fatica. A volte Dio ha la bontà di sentire compassione del suo smarrimento, della sua irrequietezza, desiderosa com'è di stare con le altre, e le consente di consumarsi al fuoco di quella divina fiamma in cui le altre sono già ridotte in cenere, perduto quasi il loro naturale essere nel godimento trascendente di così grandi beni. In tutte queste maniere di unione, di cui ho detto, parlando di quest'ultima parte di fonte, il gaudio e il riposo dell'anima sono così grandi che molto chiaramente a tale gioia e diletto partecipa anche il corpo. Ripeto, le virtù attingono un altro grado. Sembra che il Signore abbia voluto spiegare questi stati in cui si viene a trovare l'anima nel modo più chiaro, a mio parere. Nel modo più chiaro in cui si può farlo capire quaggiù. La Signoria vostra ne parli con una persona spirituale che sia giunta a questo punto, che sia dotta. Se la dovesse assicurare che mi sono spiegata bene, ritenga che è opera di Dio e ne ringrazi molto Sua Maestà, perché, ripeto, con il tempo godrà molto di capire che cosa sia tutto questo. E finché non le dà la grazia di intenderlo, le dà pur sempre quella di goderne. Quando Sua Maestà le avrà dato la suddetta grazia, con la sua intelligenza e dottrina, lo capirà da questo che ho scritto. Sia lodato per tutti i secoli dei secoli. Amen. Capitolo 18, in cui tratta del quarto grado di orazione. Comincia a spiegare in modo eccellente la gran dignità a cui viene elevata dal Signore l'anima che si trova in questo stato. Serve per incoraggiare molto coloro che si danno all'orazione a sforzarsi di pervenire a così alto stato, raggiungibile anche sulla terra, sebbene non per nostro merito, ma per la volontà del Signore. Si lega con attenzione, perché l'esposizione è fatta con grande sottigliezza. Contiene argomenti importantissimi. Il Signore mi insegni le parole con cui io possa dire qualcosa della quarta acqua. Qui è molto necessario il suo aiuto, anche più che per la terza, perché in quell'anima sente di non essere morta del tutto, mentre qui possiamo dire che lo è, essendo realmente morta al mondo. Se non che, ripeto, è ancora in grado di capire di essere quaggiù, di sentire la sua solitudine, di giovarsi di tutti i mezzi esterni per fare intendere quello che prova, sia pure con i segni. In tutta l'orazione, nelle varie forme di essa di cui ho parlato, il giardiniere lavora sempre un po', benché in questi ultimi gradi di lavoro sia accompagnato da tanta gioia e consolazione che l'anima non vorrebbe mai lasciarlo. Pertanto non si sente come una fatica, ma come un gaudio. Qui non c'è coscienza, c'è solo godimento, senza sapere di che. Si sente godere un bene dove si racchiudono uniti tutti gli altri beni. Ma non si capisce tale bene. Tutti i sensi sono presi da questo godimento, in modo che nessuno resta libero di occuparsi di altre cose, esterne o interne. Prima era loro permesso, ripeto, di manifestare con alcuni segni la grande gioia che sentivano. Qui l'anima gode incomparabilmente di più e può manifestare molto meno perché il corpo rimane senza forza, né l'anima ha potere di comunicare quel gaudio. In quel momento ogni cosa le sarebbe di grande imbarazzo, di tormento, disturberebbe il suo riposo. Aggiungo che se è unione di tutte le potenze, anche volendolo, l'anima non può occuparsi di nulla, trovandosi in questo stato. E se lo potesse, non sarebbe più unione. Come avvenga questo fatto che si chiama unione e che cosa sia, io non so spiegarlo. Se ne parla nella teologia mistica, ma io non ne conosco i termini. E neanche so intendere che cosa sia la mente, né in che differisca dall'anima o dallo spirito. Mi sembra che sia tutt'uno, anche se l'anima talvolta esce di se stessa a guisa di un fuoco che ardendo sprigiona fiamme, e talvolta aumenta con impeto. La fiamma sale, sale, così, molto più in alto del fuoco. Ma non per questo è di diversa natura, essendo la stessa fiamma che sta nel fuoco. Questo le signorie vostre con la loro dottrina lo capiranno, perché io non so dirne di più. Ciò che intendo spiegare è quello che l'anima prova quando sta in questa divina unione. Si sa ormai che cosa sia unione: due cose distinte unite in una. Oh mio Signore, quanto siete buono. Siate per sempre benedetto. Vi lodino, mio Dio, tutte le creature, poiché ci avete tanto amato che possiamo con verità parlare di questa comunione, che pure in questo esilio avete con le anime. E anche se esse sono virtuose, è sempre per effetto di grande larghezza e magnanimità. Quella propria di voi, mio Signore, che date da par vostro. Oh liberalità infinita, quanto sono meravigliose le vostre opere. Esse riempiono di ammirazione chi per intendere queste verità non ha in nessun modo l'intelletto occupato in cose della terra. Il fatto poi che concediate così sovrane grazie ad anime che vi hanno tanto offeso, certo non mi fa capire più nulla. E quando comincio a pensare a questo, non posso procedere oltre. Dove andare che non sia tornare indietro? Non so pertanto come ringraziarvi per così grandi grazie. Molte volte, quando mi accade di ricevere queste grazie, o quando Dio comincia a darmele, poiché stando pienamente in esse ho già detto che è impossibile far nulla, gli dico: Signore, badate a quel che fate. Non dimenticatevi così presto dei miei grandi peccati. Visto che li avete dimenticati per darmene il perdono, vi supplico di ricordarvene per porre un limite alle grazie. Non versate, o mio creatore, un così prezioso liquore in un vaso così incrinato, poiché avete visto già altre volte che io torno a spargerlo fuori. Non ponete un simile tesoro dove ancora non si è perduta totalmente, come dovrebbe essere, la brama di umane consolazioni. Sarebbe sciupato, perché è male speso. Come affidare il potere di questa città e le chiavi della sua fortezza a un governatore così vile, che al primo assalto dei nemici li lascia entrare? Non sia così grande il vostro amore, eterno re, da porre a rischio gioielli tanto preziosi. È come, mio Signore, dar motivo di ritenerli di poco conto il metterli nelle mani di un essere così spregevole, ignobile, fiacco, miserabile e di nessuna importanza come me. Perché per quanto con il vostro favore, e non ne occorre poco essendo come sono, mi sforzi di non perderli, non posso riuscire a farne trarre giovamento ad alcuno. Infine, sono una donna. E non una donna virtuosa, ma spregevole. Porre i talenti in una terra così ingrata è come non solo nasconderli, ma sotterrarli. Voi, o Signore, non siete solito concedere simili ricchezze e grazie a un'anima se non perché essa giovi a molte altre. Voi sapete, mio Dio, che vi supplico di ciò fermamente, con tutto il cuore, come già ve ne ho supplicato alcune volte. Già che ritengo giusto perdere il maggior bene che si possa avere sulla terra, perché voi lo diate a chi se ne gioverà meglio di me, per vostra maggior gloria. Queste altre cose mi è accaduto di dire molte volte. Poi ho visto la mia stoltezza, la mia poca umiltà, perché il Signore sa bene che ciò che conviene fare e come la mia anima non aveva forze per salvarsi, se Sua Maestà non me ne avesse provveduto con tante grazie. Ma io intendo anche parlare delle grazie e degli effetti che tale unione lascia all'anima, che cosa essa possa fare di suo, e se può avere parte nell'arrivare a così alto stato. Accade dunque che si produca questa elevazione dello spirito o unione con l'amore celeste. A mio giudizio c'è differenza fra unione ed elevazione in questa stessa unione. A chi non l'ha provato sembrerà di no, mentre a me pare che pur essendo in fondo la stessa cosa, il Signore vi opera in modo diverso. E nel volo dello spirito aumenta molto il distacco dalle creature. Io ho visto chiaramente che è una grazia particolare, benché, ripeto, sia o sembri tutt'una con l'unione. Se è vero che un fuoco piccolo è anch'esso un fuoco come uno grande, si vede però bene la differenza tra l'uno e l'altro. In un fuoco piccolo, prima che un piccolo pezzo di ferro si arroventi, passa molto tempo. Ma se il fuoco è grande, anche se il pezzo è grosso, in pochissimo tempo sembra cambiare del tutto natura. Così mi sembra sia di queste due specie di grazie del Signore, e sono certa che chi è arrivato ai rapimenti lo intenderà bene. Se non ne ha fatto esperienza, invece, gli sembrerà uno sproposito, come può anche essere. Infatti, se una persona come me vuol parlare di un tale argomento e far capire, anche in piccola parte, ciò alla cui spiegazione sembra impossibile per mancanza di parole adeguate, dare anche solo l'avvio, non è improbabile che dica spropositi. Ma credo che il Signore mi aiuterà nel mio intento, ben sapendo Sua Maestà che esso, dopo l'adempimento dell'obbedienza, non è altro se non quello di allettare le anime a un bene così elevato. Non dirò nulla ch'io non abbia lungamente sperimentato. È vero che quando cominciai a scrivere di quest'ultima acqua mi sembrava impossibile saperne trattare, più difficile che parlare in greco, talmente mi appariva irto di difficoltà. Pertanto, deposta l'idea, andai a comunicarmi. Sia benedetto il Signore che così favorisce gli ignoranti. O virtù dell'obbedienza che tutto puoi. Dio illuminò la mia mente alcune volte con le parole e altre volte porgendomi il modo in cui dovevo dirle. Perché, come già nella precedente orazione, sembra che Sua Maestà voglia dire anche qui quello che io non posso né so dire. Questa è la pura verità. Pertanto, quello che vi sarà di male è chiaro, viene da tutti i miei mali. Così dico che, se vi fossero persone, e ve ne devono essere molte, giunte ai gradi di orazione di cui il Signore ha fatto grazia a questa miserabile, che volessero trattare con me, credendo di essere fuori di strada, il Signore aiuterà la sua serva, perché riesca ad indicare il sentiero della verità. Ora, parlando di quest'acqua che viene dal cielo per riempire ed impregnare con la sua abbondanza tutto il giardino, se il Signore non lasciasse mai di darla ogni volta che ve ne fosse bisogno, si capisce facilmente quale riposo ne avrebbe il giardiniere. e se non fosse mai inverno, ma sempre primavera, non mancando mai fiori né frutti. Ben si intende di quale diletto godrebbe. Ma finché viviamo, ciò è impossibile. Bisogna sempre, quando manca un'acqua, procurare l'altra. Questa del cielo viene molte volte quando il giardiniere meno se lo aspetta. Veramente, da principio, è quasi sempre dopo una lunga orazione mentale. Durante tale ascesa, il Signore viene a prendere questo uccellino e lo depone nel nido perché si riposi. Poiché lo ha visto volare a lungo e adoperarsi con l'intelletto, con la volontà e con tutte le sue forze a cercare Dio e a compiacerlo, vuole dargliene il premio sin da questa vita. E che gran premio! È tale che basta un istante di gioia per ripagarlo di tutti i travagli che possa aver sofferto.